Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui con Teleragione. Come sicuramente quasi tutti voi saprete, è avvenuta l'ennesima mattanza, l'ennesimo massacro a Gaza. Gli israeliani hanno bombardato un campo profughi dello UNRWA, un'agenzia delle Nazioni Unite, causando una strage, immagini scioccanti. Io non so se le avete viste, non so se è necessario vederle. Io più tardi vi mostrerò qualcosa di ancora visibile, perché altre cose secondo me sono veramente un orrore senza fine. Io posso dire di avere il pelo sullo stomaco, di averne viste un po' tutte, ma vi garantisco, soprattutto da padre, che quelle immagini sono qualcosa che nessun genitore, nessun uomo, nessuna donna dovrebbe mai vedere in vita sua. Diciamo che forse Israele questa volta ha passato il segno, tant'è che Channel 12 riferisce che il Consiglio di Guerra e gli organi di sicurezza sono oramai propensi per fermare le operazioni a Rafah e proporre un accordo di scambio. Quindi la situazione si sta facendo insostenibile anche per Israele, un paese che gode di una sorta di eccezionalità che non è consentita a nessuno a livello mondiale. Io vi ricordo che ad oggi non è stata comminata nessuna sanzione contro Israele, a parte qualche timido balbettio. Non è stato fatto nulla di concreto per fermare questa strage che non ha eguali, soprattutto perché avviene in mondo visione. Nessuno potrà domani dire di non aver visto, di non sapere nulla. Il leader dell'opposizione, Lapid, è stato veramente netto, ha detto a Netanyahu durante un suo intervento alla Knesset che è illegittimo e che sta minando il futuro dei loro figli. Quindi oramai si è aperta anche un'importante fronda interna. Gli Stati Uniti non hanno trovato parole, non hanno trovato argomenti, e il loro silenzio forse è più imbarazzante delle parole. Diciamo che dopo quello che sta accadendo, e soprattutto dopo l'omertà e il supporto che ancora l'Occidente continua a fornire a Israele, l'Occidente stesso ha perso qualsiasi dignità e qualsiasi legittimità morale a parlare di qualsiasi argomento, ammesso che gli fosse rimasta una qualsiasi legittimità. Ma andiamo un attimo a vedere i fatti. Come sempre, le forze armate israeliane hanno fatto strage di civili a Rafah, 40 morti tra le fiamme, finora accertati, di un campo profughi. Ecco qui l'articolo, l'ho preso da Inside Over, che fa un lavoro decente, insomma, in generale. Andiamo a leggere l'articolo, eccolo qua. Non c'è tregua per il popolo palestinese, che oggi piange almeno altri 40 civili uccisi a Rafah, bruciati nelle fiamme di un campo profughi attaccato dall'IDF, vale a dire dalle forze armate israeliane. Il bilancio delle vittime è ancora in corso, ma tra quelle accertate, secondo quanto riporta Haaretz, testata israeliana, la maggior parte sono donne e bambini. Il web è stato letteralmente invaso di tragici video che hanno ripreso quanto avvenuto nella tendopoli di Tal al-Sultan, un quartiere che dista un paio di chilometri da Rafah. E il campo profughi era una zona umanitaria. Occorre soffermarsi proprio sulla posizione geografica del centro per sfollati bombardato dall'esercito israeliano. Ebbene, Tal al-Sultan non era nella zona rossa di Rafah da evacuare, dunque era considerato un luogo, tra virgolette, sicuro, o quantomeno non un obiettivo dell'IDF. Eppure, da 7 mesi a questa parte, pare proprio che nella striscia di Gaza valga tutto, ogni linea limite è stato ampiamente superato già da tempo, e questo lo sapevamo. Forse non lo sanno i lettori di Repubblica e del Corriere della Sera o gli ascoltatori dei telegiornali nazionali. Prima la popolazione era concentrata al nord di Gaza City, poi è stata costretta a dirigersi a sud, e ancora, come fosse un altro giro di valzer, 800.000 civili sono stati evacuati con la forza da Rafah verso il centro del paese per ammassarsi tra le rovine di Khan Yunis e Muwasi. Voi pensate soltanto, se una roba del genere l'avessero fatta i russi, gli iraniani o i cinesi, che cosa sarebbe accaduto? Israele ha licenza di sterminare nell'impunità internazionale, nonostante i pronunciamenti della Corte dell'Aia. Veramente è uno scandalo senza precedenti. Successivamente, prima delle bombe, sono piovuti dal cielo dei fogli di carta dell'IDF che riportavano la cartina di Rafah con le zone rosse da sgomberare e quelle umanitarie in cui poter restare. Zone così sicure da essere brutalmente attaccate nel raid aereo la notte scorsa. Io ricordo che la popolazione civile di Gaza è stremata da mesi di bombardamenti, di sfollamenti, e gente che oramai non possiede più nulla. Come ha detto ieri Patrizia Cecconi, riportando nel talk Dietro il Sipario, riportando le testimonianze dei suoi amici a Gaza, la gente le dice, gli amici le dicono da Gaza: stiamo aspettando il nostro turno. La fame utilizzata come arma di guerra, attivisti di estrema destra che fermano i camion umanitari che devono essere scortati dalla polizia, che portano scatole con generi di prima necessità. Veramente io penso che non si sia mai vista una roba del genere, soprattutto in mondo visione. Mentre il mondo condanna l'attacco, Israele si difende nel peggiore dei modi, affermando che le conseguenze degli obiettivi militari colpiti sono state un incidente che al momento è in fase di esame. A questo punto è lecito, forse doveroso, domandarsi quanti altri incidenti occorreranno affinché si fermi la condotta scellerata del governo Netanyahu. Alla luce di quanto avvenuto, era attesa una risposta americana, che attualmente, attraverso un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha dichiarato: gli Stati Uniti sono a conoscenza delle notizie su un attacco israeliano a Rafah e stanno raccogliendo maggiori informazioni sulla vicenda. Fottetevi, veramente fate schifo. Dunque, dal canto suo, anche Washington, come l'alleato Israele, prende tempo per esporsi sulla vicenda, che in realtà andrebbe chiamata per quello che è: una strage di civili, una strage senza senso, aggiungo io, una strage inutili. Tre giorni fa l'ultimatum della Corte di Giustizia Internazionale: l'attacco al campo profughi è avvenuto all'indomani dell'ultimatum del massimo tribunale dell'ONU, che proprio tre giorni fa aveva intimato a Israele di fermare immediatamente la sua offensiva militare e qualsiasi altra azione a Rafah. Per tutta risposta, Tel Aviv ha compiuto l'ennesima strage, e difatti l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Joseph Borrell, ha dichiarato che Israele sta portando avanti l'azione militare nel sud di Gaza nonostante una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia che invita il paese a fermare immediatamente la sua offensiva. Questi se ne fottono, questi se ne fregano, perché tanto sanno che in fin dei conti godono dell'appoggio di tutta la stampa mondiale, godono dell'appoggio di Washington, godono dell'appoggio di Londra, hanno loro uomini nei gangli del potere un po' ovunque, e quindi possono fare tutto quello che gli salta in mente, sostanzialmente. Tra i vari commenti che ho letto sulla vicenda, hanno letti veramente molti, due in particolare mi sono sembrati più significativi di altri. Il primo che vi vado a leggere è del professor Dall'Aglio, e l'ho preso direttamente dal suo canale Telegram. È accompagnato da una foto, non delle peggiori, delle macerie, della devastazione nella tendopoli. È meraviglioso, dice il professor Dall'Aglio, vedere tutti i nostri liberali twittaroli che condannano, giustamente, ci mancherebbe, senza se e senza ma e senza appello, ogni vittima civile fatta dai bombardamenti russi, e chiedono le più pesanti sanzioni e ritorsioni militari. Insomma, è meraviglioso vedere tutti questi liberali spaccare il capello, non in quattro ma in 4444, per concludere che sì, in fin dei conti Israele ha fatto bene a bombardare un campo profughi, perché da qualche parte forse c'era uno di Hamas. Post-scriptum, forse vi imbatterete nei video di stanotte, non volete vederli, fidatevi, e la mia soglia di tolleranza è parecchio alta. Concordo in tutto con il commento del professor Dall'Aglio. Noi siamo stati per mesi bombardati da gente che si strappava i capelli per i russi cattivi, i russi maledetti, atleti russi che sono stati squalificati dalle competizioni, non sono stati ammessi, addirittura non si voleva ammettere i tennisti russi a Wimbledon, addirittura i paraatleti sono stati attaccati, bambini che giocano a scacchi senza la bandiera della Federazione Russa, e nei confronti di Israele non è stato mosso un dito. Facciamo veramente, veramente schifo. L'altro commento che vi voglio leggere è di Andrea Zocca, a mio modo di vedere l'intellettuale più lucido in circolazione in questo momento, lucido soprattutto per la sua visione a 360 gradi, per il fatto che sta cercando veramente un minimo comune denominatore. Prima di leggervi la sua nota, che già vedo in sovrimpressione, vi mostro uno dei tanti video in circolazione. Non ho mai amato la pornografia del dolore, ma in questo caso deve essere chiaro a tutti di che cosa stiamo parlando. Questo è uno dei pochi video in circolazione che forse riesce a evitare la mannaia censoria di queste cloache di piattaforme digitali. Prego la regia di inoltrare il video. Volete una definizione di inferno? Ecco, io penso che quello sia ciò che più da vicino possa rappresentare l'inferno, un rogo in mezzo alle tendopoli, in mezzo a gente che ha perso tutto, che muore di fame nell'indifferenza totale di questa cloaca di Occidente ipocrita, veramente. Io non so come si possa guardare e rimanere indifferente di fronte ad uno strazio di questo tipo. Stiamo parlando di un campo profughi, di una tendopoli allestita da un'agenzia delle Nazioni Unite. Stiamo parlando di un luogo che doveva essere sicuro per le famiglie, per le donne e per i bambini. Di fronte a uno scempio del genere, come cazzo è possibile ancora difendere l'operato di Israele? Anche fosse vero che hanno ammazzato due esponenti di Hamas, può bastare a giustificare un massacro del genere? Io penso che veramente non sia neanche concepibile una cosa di questo tipo, e Israele è uno stato criminale e uno stato che applica il terrorismo di Stato e che andrebbe condannato, sanzionato ed espulso dalla comunità internazionale. Come lessi su Haaretz, se non ricordo male, era Gideon Levi, scrisse: Israele non ha più la legittimità morale di esistere. Ecco, io sono perfettamente concorde con questo tipo di interpretazione. Israele non ha più la legittimità morale di esistere. È uno Stato criminale, è uno Stato genocida che applica la pulizia etnica. Per anni ci siamo stracciati le vesti per i nativi americani che sono stati massacrati. Abbiamo supportato, abbiamo sempre fatto il tifo per la resistenza armata dei nativi americani, dicendo che era giusta, che era legittima e quant'altro. E noi invece condanniamo la resistenza dei palestinesi, condanniamo il loro essere in qualche modo ancora non del tutto schiacciati, non del tutto piegati, nonostante vivano da anni in un lager a cielo aperto e sottoposti a angherie di ogni tipo, di vessazioni di ogni tipo, e lo vediamo in questi episodi. Gli israeliani considerano i palestinesi esseri inferiori, li considerano scarafaggi, formiche che possono essere schiacciate impunemente. Leggiamo Zoc. Dalle notizie che giungono ieri sera a Rafah, l'esercito israeliano ha bombardato le tende degli sfollati poste accanto ai magazzini dello UNRWA, United Nations Relief and Works Agency. Il numero dei morti e dei mutilati è indefinito, ma l'ordine di grandezza è del centinaio. Non è naturalmente il primo crimine di guerra di vaste proporzioni in mondovisioni di cui l'IDF si macchia. Il rischio di assuefarsi all'orrore è perciò elevato. Un bambino straziato o orfano è difficile da reggere se visto da vicino. vicino, ma quando entriamo nell'ordine delle decine, con cadenza quotidiana per mesi, l'intollerabilità può tradursi in fuga mentale, può tradursi in rimozione. Non si sa bene cosa aggiungere come commento a quello che è forse il più grande scandalo umanitario della storia, peggiore non per i numeri, ma per il fatto di avvenire sostanzialmente in diretta, a disposizione di chiunque desideri informarsi, dunque non i fruitori della nostra stampa mainstream e dunque di fatto nell'accettazione ufficiale. Sconvolge che ci sia ancora gente che ha la faccia di latta di affermare che questa non è altro che la risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre, che questo scempio riempie tra sotto la voce e legittima difesa, un po' come l'immagine, un po' come immaginare che agli attentati dell'IRA a Birmingham nel 1974 l'esercito britannico avesse risposto bombardando a tappeto l'Irlanda del Nord, paragone più che mai calzante, quello del professor Zoc. Questa è davvero l'epoca della falsificazione sistematica delle coscienze, della malafede imperante a reti unificate, della menzogna ripetuta e infiocchettata da telecamere compiacenti, della manipolazione mentale con giri di parole e uragani di ipocrisia. Lottare politicamente oggi è innanzitutto lottare per la verità, per la disposizione costante a cercarla e poi per il coraggio di affrontarla, perché ci vuole veramente il coraggio di affrontare la verità, vale a dire che noi siamo governati da gente malvagia, che l'informazione è gestita da gente vigliacca e ipocrita, che non ha il coraggio delle proprie azioni e delle proprie idee. Personalmente ho ancora nella testa le immagini del video ripreso da un drone nel quale si vedono i civili palestinesi che come formiche si accalcano attorno ai camion degli aiuti umanitari a Gaza e che poi proprio come formiche vengono schiacciati, bombardati dalle forze armate israeliane. Notare, io adesso ve lo faccio rivedere questo video, notare i commenti sovraimpressi dal Corriere della Sera, una roba che veramente grida vendetta. Andiamo a vedere. Migliaia di palestinesi circondano i campi di aiuti umanitari. Al loro arrivo, queste immagini sono state pubblicate dall'esercito israeliano. Questi sono i commenti in sovraimpressione del Corriere. L'IDF ha fatto sapere che giovedì una folla ha assaltato i convogli di aiuti e che decine di persone sono rimaste uccise a causa del sovraffollamento e della calca. Ecco, questo è veramente lo schifo dei testimoni. Poi dopo dicono, hanno invece riferito che l'esercito israeliano avrebbe aperto il fuoco sulla folla. Il bilancio delle vittime sarebbe di oltre 100 morti. Voi guardate, sembrano formiche e sicuramente agli occhi degli israeliani possono essere schiacciati proprio come formiche. Il Corriere della Sera riferisce prima di tutto la versione israeliana, del tutto infondata e poi screditata dai fatti, che la mattanza sia stata determinata dalla calca. Certo, la ressa c'è stata, ma soltanto perché all'improvviso quelle belve hanno aperto il fuoco, atterrendo la folla affamata che poi è fuggita come ha potuto. Anche per quanto riguarda l'ultimo massacro ad opera degli israeliani, le reazioni della stampa atlantista sionista sono state tra lo sciatto e il senza vergogna. Sicuramente una menzione a parte la meriterebbe come sempre Repubblica e il Corriere della Sera. Vediamo Repubblica come titolo, veramente uno schifo. Guerra Israele, Hamas, le notizie di oggi. IDF nel raid su Rafah uccisi due alti comandanti di Hamas. Decine i feriti che sono stati portati negli ospedali della zona. Notizia data il 27 maggio alle ore 9:04. A quell'ora si sapeva perfettamente dei morti, dei mutilati. Guardate che cazzo di foto hanno utilizzato anziché usare le foto dello strazio dell'incendio. Guardate il titolo: Rafah uccisi due alti comandanti di Gaza. Questi fanno schifo, devono chiudere, devono essere sommersi di mail, devono veramente chiudere nella vergogna, nella pubblica, nel linciaggio pubblico, ovviamente verbale, ovviamente gogna, ma mediatica, ma veramente è una roba indecente. Veramente Molinari si conferma essere un uomo indegno. Andiamo a leggere il commento a questa notizia della cara amica Fiorangela Altamura che ha fatto sul suo canale Telegram. Peggio della prima pagina della stampa dopo i missili ucraini su Donetsk, peggio di tutto, peggio di sempre. Abbiamo visto video con gente arsa viva, montagne di pezzi di corpi racchiusi in coperti, padri che vanno in giro con i tronchi dei figli infanti senza testa. Anche ai più duri di comprendonio oggi apparirà chiaro il concetto di stampa mercenaria, accecata e serva dell'ideologia sionista. Ricordiamo che non molto tempo fa, in occasione dell'intervista cancellata di Galli dopo Sanremo, Molinari era stato contestato persino dalla propria redazione. Andiamo avanti. Massacro israeliano e fake, criminali Molinari, sempre Fiorangela Altamura. Abbiamo avuto notizie dei morti civili palestinesi sotto le tende di Rafah con la possibilità di vederne le immagini alle 21:30. Ho pubblicato i primi video alle 21:30. Repubblica, a distanza di 12 ore, parla di decine di feriti portati negli ospedali. Questo è un articolo vergogna, questo è veramente lo schifo, il cimitero dell'informazione. Ricordo che Molinari è quel direttore che ha mandato ineffabilmente al macero 100.000 copie del suo giornale semplicemente perché il suo padrone ha alzato il telefono e ha censurato un'intervista pronta per la stampa solo perché l'intervistato Gali non ha letto quello che lui o i suoi padroni volevano sentirsi dire per rendere accettabile il resto. Ecco l'importanza del frame, della cornice concettuale. O qualsiasi notizia, qualsiasi argomento deve essere trattato secondo i crismi, i criteri voluti dalle elite globaliste transnazionali. Qualsiasi discorso dei vaccini deve essere accompagnato dall'atto di sottomissione, dalla genuflessione del dire i vaccini hanno salvato milioni di vite umane, ma quindi prima ti genufletti e poi dici qualcosa. Prima dici che Hamas sono dei terroristi e che tutto è giustificato dall'operazione di Hamas, quindi prima ti genufletti e poi dici, prima dici che Putin è un criminale, un autocrate, un criminale di guerra, ti genufletti e poi puoi parlare. Prima devi dire che il riscaldamento globale è causato dall'uomo, moriremo tutti, la nostra casa brucia e che tutto è legittimo. Sì, infatti anche ardere vivi, anche bruciare vive delle persone è legittimo, no? Questo è ammesso, questo è possibile, questo non è criminale. Dove cazzo stanno i ragazzi dei Fridays for Future? Certo, Greta qualcosa ha pigolato, qualcosa ha detto e l'ha pagata cara, ma dove stanno le manifestazioni di quei ragazzotti, quelli che si incollano, no, alle opere d'arte? Perché non si vanno a incollare fuori dall'ambasciata israeliana? Perché non si vanno ad incollare fuori dall'ambasciata statunitense? Perché non si incollano per strada e protestano per Gaza tutti i santi giorni? È vero, qualcuno protesta nei campus statunitensi, ma secondo me è sempre veramente troppo poco e comunque il governo criminale, il governo repressore degli Stati Uniti li ha arrestati, li ha manganellati i professori, ha arrestato più di 2000 persone. Più schifoso di Repubblica soltanto il Corriere della Sera che titola Hamas lancia 8 razzi su Tel Aviv, Israele attacca, raid e morti su Rafah. Quindi prima parla di 8 razzi di latta sparati su Tel Aviv che a loro volta erano stati sparati in risposta a un bombardamento di Israele che aveva causato morti, bombardamento di Israele che era stata una risposta alla Corte internazionale come per dire noi siamo noi e voi non siete un cazzo, noi facciamo come cazzo ci pare. Quindi se noi se vogliamo bombardiamo. Hamas ha risposto con 8 razzi di latta e quegli altri hanno risposto con un massacro. Quindi anche qui è stato sovvertito l'ordine, la successione temporale degli eventi, proprio per confondere il lettore. Vi leggo in merito a questa vergogna, a questo schifo di articolo del Corriere, rispetto a questa oscenità, un commento che ho tratto dal canale Multipolare News. Eccolo qua, le squallide capriole dialettiche degli scribacchini di regime. Com'è difficile essere servi doc e accontentare da bravi cani il loro editore mondialista e i suoi sponsor. Visto che Israele continua a bombardare e sterminare i civili in Palestina, gli imbrattacarte del Corriere della Sera devono cercare disperatamente di bilanciare la notizia. Così notificano un lancio di missili di Hamas senza alcuna vittima, che dovrebbe rendere meno truce il bilancio di decine di morti per l'ennesimo attacco ebraico. Fanno vomitare ogni giorno questi servi. Il report reporter del grande giornale ovviamente è ebreo, che imparzialità, un po' come quando apparvero le notizie, le fake news dei 40 bambini decapitati da Hamas e degli stupri di massa, che i filo sionisti italiani, i filo sionisti fact-checkers italiani ovviamente si sono guardati bene dallo sbufalare. Questi dovrebbero essere martoriati di mele e sit-in di protesta ogni giorno della loro vita. Bisognerebbe ogni giorno portargli uno specchio davanti per far vedere la loro immagine putrescente, un po' come il ritratto di Dorian Gray, senza vergogna, ipocriti fino al midollo, senza anima né decenza né etica. Sono la radice del problema, i carnefici del nostro futuro. In Israele, invece, paradossalmente, sono in molti addirittura. Ah no, scusate, in Israele invece addirittura si sono messi a celebrare il rogo degli innocenti sui social, una roba da far impallidire il più incallito macellaio nazista. Ecco, questi sono peggio dei nazisti perché offendono la dignità umana in mondovisione e se attaccati sfoderano il loro jolly. Eccolo qua il loro jolly, guardiamolo. No, non è questo, regia, è la vignetta per cortesia. Ho messo una vignetta, eccolo qua, il loro jolly, no? Quando vengono inchiodati di fronte alle loro responsabilità, tirano fuori la carta dell'antisemitismo e dell'olocausto e iniziano il piagnisteo, un comportamento arrogante misto a vigliaccheria e meschinità che non rispetta le vittime vere dell'olocausto, che nulla hanno a che vedere con questi macellai. Mi ero scordato, scusate, di farvi vedere anche la Rai, no? Che prima la regia giustamente ha mandato. Eccolo qui, la Rai. Scoppiato incendio che ha ucciso civili. Cioè, questa è la televisione di Stato, no? Ecco che cosa scrivo. Scoppiato incendio che ha ucciso civili. Scusate, chi l'avrebbe causato l'incendio? No? Che ha ucciso i civili. È possibile sulla Rai scrivere il nome di Israele accanto alla parola massacro? Cioè, le due parole possono stare sulla stessa riga o è assolutamente impossibile? No? E la tragica coincidenza, vogliamo parlare di coincidenza? Io sinceramente non lo so. Vuole che il rogo di Rafah avvenga durante il giorno dell'Agba Omer, tradizionalmente celebrato dagli ebrei appunto con dei roghi. Quindi andiamo un attimo a vedere alcune dichiarazioni. Eccolo qua. Il più importante, diciamo, rogo di quest'anno avviene in Rafah. Questo è Magal. Magal è un importante anchorman israeliano, no? Eccolo qua quello che dice. In pratica, lui sorride sotto i baffi e dice: quest'anno abbiamo celebrato questa giornata con il rogo di Rafah. Andiamo un attimo a leggere. Eccolo qua. Questo è dal canale di Laura Ruggeri. I non Magal è uno dei più importanti giornalisti israeliani, eppure celebra l'incendio dei palestinesi vivi in un campo profughi delle Nazioni Unite a Rafah. I suoi ascolti oscillano intorno alle 250.000 israeliani che si sintonizzano ogni volta per guardare lo spettacolo di Magal. No? E questo può tranquillamente postare sui social robe di questo tipo. Veramente è una situazione raccapricciante. La cosa è stata fatta notare anche dalla cara amica e grande giornalista Vanessa Bili sul suo canale Telegram. Quindi veramente un'oscenità senza fine, uno scempio e poi la derisione, il sorriso compiaciuto di chi veramente vede quelle persone come se fossero scimmie, esseri inferiori che possono essere massacrati. Il concetto del popolo eletto, veramente nella sua massima espressione. Io veramente non ho più parole, non è più possibile commentare una roba del genere. Bisogna dire, e questo ci tengo a farlo, che l'onore del giornalismo nostrano è stato salvato da un paio di testate. L'onere E diciamo, l'onore del giornalismo nostrano è stato salvato dal Fatto Quotidiano che pubblica un articolo sostanzialmente corretto. Eccolo qua: raid israeliano su un campo profughi a Rafah, strage di civili, forze armate israeliane colpite e colpiti i vertici di Hamas. Anche loro si sono sentiti in dovere di bilanciare, di mettere un po' le cose sullo stesso piano, però andiamo a leggere all'interno. Eccolo qui. Israele compie strage in un campo profughi a Rafah. Una strage di civili, uomini, donne e bambine morte, carbonizzati in un raid israeliano sulla tendopoli Tal al-Sultan a Rafah. Almeno in 40 sono stati uccisi nell'attacco dell'IDF che sostiene Israele, era mirato a colpire due alti esponenti di Hamas. Non deve essere andata proprio così, a giudicare dalle immagini che giungono dal campo profughi. La Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito che molte delle persone all'interno delle tende sono state bruciate vive. Da qui la celebrazione dei roghi da parte degli israeliani. La strage è stata sostanzialmente confermata non solo da fonti palestinesi, ma anche da Medici Senza Frontiere. 180 feriti e 28 morti sono stati portati al nostro centro per stabilizzazione per pazienti con traumi, ha spiegato la ONG. Siamo inorriditi. Quello che è successo dimostra ancora una volta che nessun luogo è sicuro a Gaza. Continuiamo a chiedere un cessate il fuoco immediato e duraturo, ha detto Gaia Giletta, infermiera di Medicine Sans Frontières. E diciamo, l'onore del giornalismo israeliano è stato salvato anche dal sempre ottimo, dal sempre eccellente piccole note. Andiamo a leggere l'articolo: l'eccidio di Rafah che ha sconvolto il mondo, la riprovazione internazionale, ma dagli USA un silenzio assordante. Andiamo a leggere. Il mondo è scosso dall'orribile attacco alla tendopoli di Rafah, dove le bombe hanno fatto strame e provocato un incendio nel quale sono perite oltre 40 persone, un bilancio ad ora provvisorio, civili, donne e bambini, un eccidio consumato in una delle tante zone sicure, che sicure non sono affatto, come hanno dimostrato questi mesi di mattanza. Come vedete, i giornalisti seri fanno bene il loro lavoro e le versioni sono tutte perfettamente concordi. Una delle tante stragi compiute dall'esercito israeliano. Una novità è che stavolta il mondo ha reagito in maniera più eclatante, anche se siamo ancora fermi alle parole che non possono certo fermare la macelleria in corso. Ma è da registrare che anche in Israele iniziano a vacillare certezze consolidate, quelle hanno permesso finora alla leadership israeliana, nel senso più ampio del termine, di pensare di poter gestire la crescente riprovazione internazionale. Times of Israel titola così: non più giustificabile. Israele affronta la condanna internazionale per l'attacco a Rafah. Così Haaretz, il mondo condanna l'attacco israeliano orribile e ingiustificato a Rafah. Chiede l'attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia di porre fine alla campagna contro Rafah. La stampa israeliana è più libera di quella europea. È veramente una vergogna inaudita. Dovrebbero veramente rimanere senza lavoro, cambiate mestiere, fate schifo. Tel Aviv ha percepito il vento avverso e si è mosso di conseguenza. La procura militare ha dichiarato che quanto accaduto è molto grave, virgolettato, e che verrà aperta un'inchiesta. Spera cioè che si ripeta quanto avvenuto per l'attacco ai camion di aiuti umanitari che ha fatto il giro del mondo, con un'inchiesta interna che destituisca due o tre alti graduati delle forze armate. Gli andrà bene anche stavolta? Dipenderà da tanti fattori. Intanto registriamo che i media mainstream americani per eccellenza, New York Times e Washington Post, che riflettono gli umori e l'orientamento dell'impero d'Occidente, oggi danno poco rilievo alla notizia. Brutto segno, ma vedremo. Andiamo avanti. Segnali di segno avverso al governo di Tel Aviv invece vengono dai media israeliani. Al di là delle opposte reazioni all'ennesima strage e delle ulteriori manifestazioni contro l'indifferenza del governo alla sorte degli ostaggi che da tempo inondano le strade del paese, di rilievo l'appello del movimento che accomuna tante madri di soldati dell'Israel Defense Force. Ne scrive Haaretz con un articolo dal titolo "Fermatevi ora, noi madri dei soldati israeliani chiediamo la fine dell'inutile guerra a Gaza". Questo è il sottotitolo. Faccio parte di un movimento di genitori di soldati dell'IDF che un tempo sostenevano la guerra, ma ora si oppongono a quella che si è trasformata in un'inutile trappola mortale per i nostri figli, una guerra guidata da un governo estremista che non vuole che finisca mai. Come dicevo, i giornali israeliani a quanto pare si permettono libertà che i nostri neanche si sognano la notte. Questo invece è Haaretz. Andiamo a leggere. Haaretz, lo stato maggiore dell'IDF, ha perso il controllo delle unità. Lo stato maggiore dell'IDF ha perso il controllo delle unità, in particolare delle unità di riserva. Mesi fa, a Gaza, in Cisgiordania, nelle basi in Israele, i soldati si filmano mentre distruggono proprietà palestinesi e infrastrutture civili, fanno saltare in aria case senza permesso e diffondono messaggi politici identificati con l'estrema destra. Ciò che viene fotografato e distribuito è ovviamente solo la punta dell'iceberg. La stragrande maggioranza dei reati viene commessa al di fuori della portata delle telecamere e nella stragrande maggioranza di questi casi l'esercito risponde debolmente, a volte per nulla. Alcuni degli incidenti servono ai pubblici ministeri della Corte Internazionale di Giustizia come prove delle accuse contro Israele. Questo è Amos Harel su Haaretz, riportato puntualmente dal canale Giubbe Rosse. Quindi notare inoltre che la strage si è consumata a 2 giorni dall'ordine della Corte dell'Aia di fermare le operazioni genocide. Quindi a 2 giorni dall'ordine della Corte dell'Aia, strage di civili a Rafah. Quindi Israele agisce proprio a sfregio, vuole dimostrare la sua impunità, vuole in qualche modo saggiare il livello di torpore dell'opinione pubblica. Ha detto benissimo ieri Patrizia Cecconi al talk dietro il sipario che tutto questo nasce con la pandemia. Mi ha fatto veramente piacere la sua osservazione perché è esattamente quello che io penso. Quella è stata un'operazione di ingegneria sociale che è servita proprio a questo, a legare, a imbavagliare, a bastonare l'opinione pubblica e a trasformarla in un gregge, in un branco bovino, in un branco vaccino di persone senza personalità, senza un'opinione, senza dignità, senza spina dorsale, oramai veramente dimessi come un animale al basto, come un mulo che gira la ruota in continuazione. È veramente un qualcosa di inaudito quello che è successo. Hanno legittimato l'odio, hanno legittimato la criminalizzazione del dissenso. Oramai, se dici quello che sto dicendo io, sei un negazionista, sei un antisemita, non tenendo conto che anche i palestinesi sono semiti e i primi antisemiti sono i sionisti, quelli che sono zitti, anzi, quelli che appoggiano questa strage, oppure quelli che fanno il tifo, per il rogo degli innocenti. Comunque, secondo quanto riferito dalla TV al-Sharq, Hamas ha informato i mediatori che non parteciperà ad alcun negoziato con Israele dopo il massacro di Rafah. Chiudo quest'ampia trattazione con una buona notizia da parte del mio editore Meltemi, che come sempre si muove con grande coraggio e ci tengo a sottolineare questa loro iniziativa editoriale che non mi riguarda minimamente e che ho visto per caso sulla pagina Facebook di responsabile editoriale Manolo Morlacchi. Eccolo qui, non senza difficoltà riusciamo con Meltemi a riportare in libreria il fondamentale saggio di Norman Finkelstein. Dopo lunghi anni di silenzio, torna a metà giugno l'industria dell'Olocausto in versione aggiornata e con materiali inediti. Questo è Manolo Mornacchi, vi faccio vedere la copertina, eccolo qua, l'industria dell'Olocausto, lo sfruttamento della sofferenza degli ebrei, un testo fondamentale, un saggio fondamentale che finalmente torna nelle librerie, veramente, veramente un ottimo lavoro. Chiudo con 3 notizie in rapida successione, eccole qui. Secondo la Bild, gli eserciti della NATO si preparano a schierarsi in Ucraina. Importante testata tedesca che dà una notizia veramente, veramente grave. Andiamo a leggere. Bild, gli eserciti della NATO si preparano a schierarsi in Ucraina. Il giornale tedesco ha pubblicato i dettagli del previsto ingresso delle truppe occidentali in Ucraina. Secondo Bild, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Canada, Lituania ed Estonia sono pronte a inviare le loro truppe in Ucraina, un paese fallito che non è nemmeno membro della NATO. Questa decisione ci avvicina alla terza guerra mondiale, cioè ad un'escalation nucleare del conflitto. L'autodistruzione dell'Occidente sta accelerando se nessuno fermerà fermerà questa follia? Presto raggiungeremo il punto di non ritorno. Laura Ruggeri sul suo canale Telegram. Lo dicevamo proprio ieri in merito al Fatto Quotidiano. Personalmente, il sottoscritto, insieme a tante altre persone, si mosse per tempo e attaccò un giornale che fa capo a un gruppo editoriale puro, quindi con ampi margini di miglioramento. Non so se lo abbiamo fatto noi, se, non so se è stata una scelta dettata dall'opportunità editoriale, non lo potremo mai sapere, ma comunque il Fatto Quotidiano in qualche maniera si è redento, seppur con tante innumerevoli, troppe ambiguità, è ritornato sulla retta via. Non fa neanche lontanamente il nostro lavoro. Io penso che noi lavoriamo molto molto meglio perché soprattutto siamo più liberi di loro, ma ben venga che nel mainstream ci siano forze come quelle del Fatto Quotidiano. Io penso che noi dobbiamo aumentare al massimo la pressione nei confronti dei giornali perché sono loro che regolano il termometro dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica va smossa, va liberata dal suo torpore, soprattutto i giovani vanno riportati nelle piazze, bisogna inondare le mail di questi schifosi con le caselle mail con lettere di protesta alla RAI, il servizio pubblico, bisogna organizzare sit-in di protesta, bisogna fare quanto possibile per sensibilizzare l'opinione pubblica, altrimenti questi ci portano al massacro. Gli inglesi intendono ripristinare la leva obbligatoria a 18 anni per uomini e donne. Tutti i paesi dell'Occidente allargato si stanno preparando alla guerra, non vogliono mollare la presa del potere, sanno che il loro potere vacilla, anche e soprattutto guardate la strenua resistenza dei palestinesi nonostante i massacri ancora a testa alta. Tutti i paesi non allineati sono anni che resistono alla prepotenza e alla violenza dell'Occidente, hanno detto basta e nel momento stesso in cui hanno detto basta tutti insieme, l'impero vacilla. Noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa, dobbiamo dire basta tutti insieme. Durante la pandemia eravamo pochissimi, all'inizio non c'era proprio nessuno, poi piano piano si sono infilati altri nella strada, nel solco che abbiamo aperto noi pochissimi. Ben venga, il solco si è allargato, l'opinione pubblica è aumentata, abbiamo portato centinaia di migliaia di persone in piazza e abbiamo creato un movimento di opinione, di resistenza diffuso in tutta Italia, che è presente in tutta Europa. Non basta, bisogna aumentare lo sforzo. Altra notizia fondamentale, Asia, Taiwan, le armi statunitensi sono finalmente in arrivo. Michael McCaul, deputato americano a capo dell'influente commissione per gli affari esteri della Camera, in visita a Taipei, ha espresso il sostegno degli Stati Uniti al presidente taiwanese William Lai e gli ha anche regalato un ridicolo cappellone da texano e quel pupazzo se l'è messo in testa e sorrideva. No, sorrideva durante il suo Titanic che affonda. Noi abbiamo visto questi a Taiwan, stanno facendo di tutto per riproporre uno scenario ucraino in Estremo Oriente per trascinare la Cina nello stesso baratro in cui è stata trascinata la Russia. Vogliono il caos gli Stati Uniti a livello globale. La Cina ha risposto all'arroganza taiwanese con delle esercitazioni navali molto importanti e molto aggressivo. Taiwan era ritornata a più miti consigli ed erano arrivati dichiarazioni concilianti, era stato posto un ramoscello di ulivo al colosso cinese. Non penso che ci sia nessuno sano di mente al mondo che possa pensare che Taiwan abbia delle chance in una guerra, in un conflitto contro la Cina. Eppure, un minuto dopo arrivano i guerrafondai americani a fomentare questi pupazzi, queste marionette e a indurle a continuare sulla loro strada suicida. Andiamo a leggere l'articolo del Corriere del Ticino. Eccolo qua, Michael McCaul, deputato americano a capo dell'influente commissione per gli affari esteri della Camera, in visita a Taipei, ha espresso il sostegno degli Stati Uniti al presidente taiwanese William Lai. A fronte dell'aggressione della Cina, McCaul, alla guida di una delegazione bipartisan, arriva domenica a Taipei, assicurato che le armi ordinate sono finalmente in arrivo, dichiarando che le manovre militari di guerra intimidatorie della scorsa settimana di Pechino hanno sottolineato la necessità di potenziare le capacità di deterrenza di Taiwan. Stessa strategia folle, sconsiderata, della Ucraina nei confronti della Russia, stesso copione, e io sono convinto che l'Occidente e le opinioni pubbliche occidentali cadranno nello stesso errore. C'è qualche scemo che mi scrive che dice che Taiwan ha tutte le ragioni del mondo a cercare la propria indipendenza. Sì, certo, come no, ma volete crescere, siete dei bambinoni, non avete capito come funziona la politica mondiale. Si basa esclusivamente sui rapporti di forza, i concetti non esistono, le buone intenzioni lasciatele per la parrocchia. Questi sparano, questi usano i cannoni, questi massacrano, questi mandano al massacro centinaia di migliaia di persone. Non gliene frega un cazzo delle vostre idee buoniste. Volete capire? Conta solo la violenza, la forza. E noi l'unica arma che abbiamo è unirci, stringerci e cercare con realismo di impedire il disastro. McCall, nell'incontro di questa mattina con Lai, ha dichiarato che lui e i suoi colleghi supportano con forza questa bellissima isola, tanto bella che la vorrebbero devastata. Stiamo facendo progressi con questi sistemi d'arma, siccome no, guarda in Ucraina, mi piacerebbe vederli qui il più velocemente possibile, ma sono imminenti, ha aggiunto McCall, per il quale Taiwan deve avere mezzi militari sufficienti per dimostrare al presidente Xi Jinping che i rischi superano i benefici in merito all'invasione dell'isola. Sì, certo, immagino Xi Jinping come se la trema tutto. Tuttavia, Taipei negli ultimi 2 anni si è lamentata dei ritardi nelle consegne di armi statunitensi, come i missili antiaerei Stinger, poiché i produttori stanno dando la priorità all'Ucraina per sostenere la sua difesa contro la Russia. Il presidente Lai e io, come sempre, abbiamo avuto una conversazione molto seria e allo stesso tempo molto diretta sulla minaccia che quest'isola deve affrontare da parte del suo vicino, ed è reale, ha proseguito l'esponente repubblicano. Senza deterrenza, Xi ha ambizioni audaci e aggressive. Questi vogliono creare il caos, stanno perdendo la partita a scacchi e vogliono rovesciare a tutti i modi la scacchiera, anche a rischio di provocare un olocausto nucleare. Il nostro futuro è in pericolo, dobbiamo mobilitarci in tutti i modi. Ultima notizia per oggi: il primo ministro ungherese Orban parla del rischio di una terza guerra mondiale. Eccolo qua. Questo veniva definito come lo scemo del villaggio, no? Come il pazzo, come l'autocrate, come il sovranista. È l'unico in tutta Europa che dice cose sensate, è l'unico che vuole rivedere il ruolo del proprio paese all'interno della NATO e viene definito un filo russo. Chiunque abbia uno straccio di posizione, di buonsenso, viene squalificato. Si vogliono soltanto marionette, pupazzi che portino avanti la folle politica suicida degli anglosassoni. Andiamo a leggere più nel dettaglio le dichiarazioni di Orban. Il primo ministro ungherese Orban parla del rischio di una terza guerra mondiale. Forse tra 10 anni i processi attuali verranno definiti il preludio alla terza guerra mondiale. Non è da escludere che se le cose andranno male non saremo in grado di controllare la psicosi bellica che si è sviluppata a Bruxelles. Allora la storia di questi anni risulterà anche come un episodio dei primi anni della Grande Guerra Mondiale. Penso che i politici europei considerino la bomba nucleare come uno strumento tattico di deterrenza piuttosto che come qualcosa che dovrebbe essere effettivamente utilizzato. Ma ciò a cui non si pensa all'inizio di una guerra può comunque accadere alla fine. Si stanno realizzando gli scenari peggiori. Ed è quello che noi cerchiamo di dire da anni, lo stiamo dicendo da anni. Oggi per fortuna il fronte si è allargato, ma purtroppo non basta, bisogna moltiplicare gli sforzi. Ciascuno di noi deve diventare un agente attivo all'interno della propria comunità, all'interno delle proprie famiglie, all'interno delle proprie amicizie. Bisogna sensibilizzare, bisogna portare a galla la corretta informazione, la buona informazione. Senza una buona informazione, non c'è coscienza collettiva, non c'è opinione pubblica. Per questo io, come sempre, vi invito a darci una mano, dateci una mano, da soli non ce la potremo mai fare.
Dateci una mano prima che sia troppo tardi. Il nostro lavoro va fatto meglio. Dobbiamo moltiplicare gli sforzi, dobbiamo avere dei dipendenti, dobbiamo avere delle redazioni, dobbiamo essere più incisivi, più efficaci. La confezione dei nostri prodotti deve essere potabile anche per quei bovini che si abbeverano ai pozzi avvelenati del mainstream, che hanno trasmissione tutte belle infiocchettate, ma che all'interno contengono polpette avvelenate. Quindi vi prego, aiutateci, aiutateci e aiutatevi anche perché quello che investite in noi è un investimento che fate anche nel vostro futuro, perché il nostro lavoro, ve lo garantisco, è utile e senza il nostro lavoro non ci sarebbe nessuna voce a contrastare questo scempio dell'informazione. Basta il prezzo di un caffè al mese. Veramente, dateci la possibilità di avere una nuova redazione, di ridurre anche i problemi tecnici che purtroppo abbiamo spessissimo. Comunque, io ringrazio tutti coloro che ci sostengono, ringrazio tutti i nostri ascoltatori. Vi auguro una buona giornata. Vigilate, vigilate, vigilate sul vostro futuro. Grazie.